Laser. Questi che sentivamo sono alcuni tra i primi suoni articolati che emette l'essere umano quando viene al mondo. L'articolazione poi si fa man mano più complessa, in un lavoro di elaborazione degli stimoli sonori di complessità incredibile che porta il nostro cervello, pian piano, a distinguere i suoni che hanno un significato da quelli che invece non ce l'hanno. Il cervello, gradualmente, ascoltando, costruisce il linguaggio. E nel costruire il nucleo di suoni significanti, gradualmente esclude gli altri, quelli che restano fuori dal senso. Lallazioni, ecolalie, coprolalie, xenolalie, glossolalie, tutte queste forme di comunicazione hanno in comune il fatto di essere, alcune più, altre meno, al di fuori del cerchio del linguaggio sensato. Ma sarebbe un errore credere che al di fuori di questo cerchio i suoni che produciamo non servano a niente. Il fatto stesso che siamo in grado di produrre una tale gamma di suoni e che come specie siamo stati capaci di sistematizzarli in una rete incredibile fatta di migliaia di lingue e di linguaggi è già di per sé qualcosa di unico. Pietro Barbetta è docente di psicologia dinamica e direttore dell'International School of Systemic Therapy. Da poco ha pubblicato un libro dal titolo «Linguaggi senza senso». Clinica transculturale.
L'allazione è il linguaggio dei bambini. Il primo linguaggio alla nascita dell'infante, quello che non parla, è l'allazione, che poi si evolve in onomatopea e quindi comincia a creare un senso, ma che prima di essere onomatopea, prima di essere indicazione, no, è qualche cosa che sta al di qua del senso possibile e che è l'emissione di vagiti, che però già hanno una funzione e si differenziano. La loro funzione è nel rapporto con la madre o con la nutrice, comunque con la figura di accudimento. C'è un sociologo tedesco che è stato un po' abbandonato negli ultimi anni, ma che aveva detto delle cose molto importanti, Niklas Luhmann, che aveva detto c'è una grande improbabilità del linguaggio. Cioè il linguaggio è una cosa del tutto improbabile, che noi parliamo una lingua comune, che noi ci comprendiamo a partire da un senso che diamo alle cose, è una cosa che nell'evoluzione, nella storia dell'evoluzione della specie è del tutto non comune, è un miracolo. Il senso si fa dentro il linguaggio, ma prima del senso il linguaggio deve essere già presente. L'ipotesi di Morin che i cuccioli di un nostro antenato lontano, di un animale dal quale poi noi siamo evoluti, che imita il linguaggio degli uccelli, oppure il bambino piccolo, no? La bambina piccola che inizia con delle lallazioni e quindi emette dei suoni che di per sé non sono sensati, ma che diventano sensati nel momento in cui, quando li emette in relazione per esempio con la figura materna, questa autrice marocchina, Diet El Kayat, che è una psicoanalista che ha scritto questo bellissimo testo sulla lingua del latte, lei la chiama, no? Lei dice l'arabo, c'è un arabo e c'è un altro arabo, quello che parlano le madri, ma non è diverso da quello che diceva Dante Alighieri quando diceva la nutrice parla con il bambino la lingua volgare. Ecco, quella lingua che è la lingua volgare è qualcosa che si fa dal non senso, passa a diventare sensata, ma attraverso un periodo di tempo, ecco. E poi naturalmente c'è anche la possibilità di fare anche un cammino all'indietro, che poi è il cammino che fanno molte persone che vengono appunto diagnosticate come persone psicotiche, schizofreniche, eccetera, e che però ha avuto anche all'interno di questo mondo poi delle espressioni anche, vabbè, Artaud è un caso assolutamente unico da questo punto di vista.
La crudeltà. D'extirpe par le sang et jusqu'au sang Dieu le hasard bestial l'ha rencontré.
Abbiamo sempre parlato di Homo sapiens sapiens. In realtà, appunto, dobbiamo parlare di Homo sapiens demens perché c'è un principio di distruttività che è presente nell'esistenza umana. Se ne accorge Freud, che lo contrappone al principio invece erotico, all'eros, e quindi che c'è un'inscindibilità, no, tra la vita e la morte in qualche modo. Quindi Homo sapiens demens è quell'animale, quell'antropo, quell'antropo, perché ce ne sono stati tanti di antropi, no? È quell'antropo che ha mischiato questi due elementi e che ha creato dei linguaggi meravigliosi. Il linguaggio della matematica è un linguaggio di un'eleganza, di una meraviglia incredibile, ma nello stesso tempo anche parallelamente a questo o consustanzialmente a questo, sì, userei questo termine, no? Che è il termine che usano i cattolici, no? Per dire della stessa sostanza, no? Ecco, nella stessa sostanza c'è però tutta questa dimensione della distruttività e della morte. Quindi è questo che rende particolarmente demens sapiens. Più sei sapiens, più sei anche demens, insomma. Noi abbiamo un apparato che è un apparato digestivo, ma abbiamo anche un apparato fonatorio. E c'è una biforcazione proprio interessante. Io cito Roman Jakobson, ha detto una cosa molto importante rispetto per esempio alla scoperta della radiografia, che ha detto quando è nata la radiografia ha dato un grande impulso alla scienza linguistica, perché noi siamo riusciti a capire che cosa appartiene all'apparato fonatorio, che cosa appartiene all'apparato fagico, insomma digerente, eccetera, e poi però come si possono usare queste due parti, insomma. Poi abbiamo un grande maestro che è Demetrios Stratos, no? Che ci ha insegnato che insomma la voce è uno strumento musicale che noi abbiamo dentro il corpo e che per imparare a usarlo dobbiamo imparare a usarlo con le stesse modalità con cui impariamo a usare uno strumento musicale esterno, insomma. Imparo lo spiano, la chitarra, imparo anche il canto attraverso l'uso delle, anche degli apparati della nostra anatomia, insomma.
In un avvicinamento al centro del linguaggio, all'insieme delle parole che hanno un senso specifico, un gradino più in alto delle lallazioni stanno le erolalie, quell'insieme di suoni, non possiamo ancora parlare di parole, che attengono alla sfera dell'eros. Pietro Barbetta.
Erolalia è il linguaggio dell'eros, può voler dire tante cose oggi, no? Può voler dire sessualità, ma può anche voler dire... Ultimamente sono rinati una serie di studi sul simposio di Platone, no? Eros è figlio di povertà e di espediente, e quindi è il momento in cui al banchetto di Afrodite povertà ne approfitta, approfitta di espediente che forse ha bevuto un po' troppo e lo prende, no? La donna che ha questa relazione con l'uomo e partorisce Eros, no? Partorisce Eros, che quindi ha a che fare col fatto che quando si vede la povertà e la vita di espedienti, lì si trova Eros. Quando si guarda in fondo una bocca aperta, no? Quando un otorino l'ha ingoiato, no? Mi chiede di aprire la bocca, eccetera, trova a un certo punto l'epiglottide, no? Che somiglia molto al clitoride, o alla clitoride, come si usa dire oggi, cioè a una parte del corpo femminino che è una protuberanza che si irrora, eccetera, eccetera. Quindi c'è una somiglianza di queste due forme, no? L'epiglottide e la clitoride, come dire, sono due elementi minimi di accesso a qualche cosa. Deleuze, Guattari e Gregory Bateson parlano dell'erotica orientale, no? E quindi del plateau continuo di intensità che non raggiunge mai l'orgasmo nel senso occidentale del termine, mai un climax. La letteratura contemporanea, da Joyce in poi, ci ha insegnato che ci sono opere che non hanno climax, non l'Ulisse di Joyce, piuttosto che, quindi, insomma, altre opere, l'uomo senza qualità di Musil, non hanno un climax, no? Sono opere che continuano. Ci potrebbe essere qualcun altro che va avanti, che prosegue. E credo che questo abbia a che fare, insomma, con un isomorfismo anche, due aspetti visivi che in qualche modo hanno una loro somiglianza formale.
L'apparato vocale interno al corpo sembra isomorfo all'apparato genitale femminile. Entrambi sono spazi vuoti, aperture interne al corpo che lo rendono rarefatto, aperto. Come la ginecologia è lo studio degli spazi uterini, così la foniatria si occupa dei rapporti tra organi fonatori interni al corpo ed emissione di suoni vocali. Saliamo un altro gradino, entrando nel campo della coprolalia, del parlare sporco.
La coprolalia è qualcosa che ci aiuta a esprimerci, quello che in inglese si chiama dirty language. Penso per esempio a opere come Apocalypse Now, che è pieno di dirty language. Però se non ci fosse stato quel dirty language che in qualche modo compone quest'opera, Apocalypse Now, che è un capolavoro assoluto del cinema contemporaneo, non sarebbe stato quello che è stato. Copros vuol dire cacca, quindi è il linguaggio di merda, no? La coprolalia è il ritorno al non idealizzabile, al materiale, nel senso più greve, se vogliamo, del termine, no? Coprolalia, cioè il linguaggio della merda. La cosa più greve e meno idealizzabile che si può avere è quello che si può però esprimere attraverso un insulto, attraverso un urlo, attraverso una bestemmia, una maledizione. La coprolalia è una destituzione della lingua da una posizione, come dire, regia, verso una posizione volgare, verso una posizione popolare.
Un gradino dopo l'altro siamo arrivati al confine con la sfera dei linguaggi. Mentre dietro di noi lasciamo quei suoni che in apparenza sembrano senza senso, pur essendo, come abbiamo visto, sempre dotati di una funzione, e mentre davanti a noi cominciamo a scorgere la lingua vera e propria, il linguaggio inteso come un sistema codificato e complesso che serve a trasmettere informazioni, qui, sul confine, ascoltiamo suoni che sembrano sensati. Suoni che ci suonano familiari ma che allo stesso tempo possono lasciarci spaesati. Eteroglossia, ecolalia, mondi paralleli ai confini del linguaggio.
Eteroglossia è un termine che io riprendo da Bakhtin, Mikhail Bakhtin, che è uno studioso di letteratura, che è vissuto in Unione Sovietica ma che ha avuto le sue varie difficoltà, insomma, in quel paese. Mikhail Bakhtin è importante appunto perché ha usato questo termine, razanieci, credo che si dica in russo, che appunto vuol dire pluridiscorsività o eteroglossia. In italiano l'hanno tradotto pluridiscorsività, invece io propongo la traduzione inglese eteroglossia, che ho trovato più pertinente perché è il linguaggio dell'altro, cioè noi parliamo sempre il linguaggio dell'altro e in fondo è una strategia linguistica per poter sopravvivere in un mondo in cui magari invece il totalitarismo purifica la lingua. Io ricordo nel mio libro che il fascismo chiede di parlare l'italiano, che il fascismo chiede di non usare termini stranieri, che il fascismo addirittura impone agli italiani che non hanno un cognome italiano, memore Edoardo Weiss, il fondatore della psicoanalisi, di cambiare il proprio cognome e di trasformare in un cognome italiano, e che il fascismo punisce corporalmente i bambini delle scuole elementari e medie che parlano tra loro il dialetto. Per ecolalia si intendono varie cose, si intende comunque appunto l'uso di un linguaggio che però non ha un senso compiuto, oppure è privo di senso. Nel caso per esempio delle persone che sono affette da afasia, perché hanno avuto un ictus in una certa area del cervello, quindi hanno un danno temporaneo a volte, no? All'espressione linguistica, io ho riportato alcuni termini che appunto alcune frasi che loro dicono che sono del tutto incomprensibili perché in quel momento stanno attraversando una dimensione afasica. Nel caso dell'autismo, una cosa che è emersa da questa ricerca, ma poi ce ne sono in campo molte altre, soprattutto questi che vengono chiamati non autistic, ma autist studies, cioè studi di persone autistiche su il loro modo di vivere, il loro modo di esprimersi, il loro modo. Allora, qui l'esempio è quello di un bambino che entra in relazione con la madre in una ecolalia io la chiamo laminale. Allora lì non c'è più qualcuno che si esprime, ma l'espressione emerge proprio dalla relazione tra i due, in cui soprattutto è il bambino che aggiunge cose, e quindi è il bambino che ha una funzione più di creazione di nuove forme di interazione, e la madre che cerca magari un po' di contenere questa situazione qui, e la conversazione va avanti in un modo estremamente creativo e estremamente interessante. È chiaro che non è una conversazione finalizzata, quindi non è una conversazione sensata in quel senso lì, no? Quindi un osservatore esterno potrebbe dire: ma che senso ha quella cosa lì? No? Beh, ha lo stesso senso di un bambino che gioca, ha lo stesso senso di un canto che viene fatto da un pastore, no? C'è un'opera importante di Hélène Scarry, credo sia uscita nel 85. Hélène Scarry è una studiosa di letteratura che però si è occupata anche di corpo, e appunto uno dei suoi libri, il libro più importante probabilmente che lei ha scritto, si intitola The Body in Pain, il corpo nel dolore. Poi lei ha curato insieme a Daniel Schachter, che invece è uno psicologo cognitivo, neuropsicologo, un testo che si intitola Memory, Brain and Beliefs, e in cui ci sono vari tipi di autori. Ma nel libro The Body in Pain, Hélène Scarry parla del fatto che il dolore fisico non può essere comunicabile. Questo giustifica la presenza nella stessa stanza di un medico e di un paziente, ma anche di un torturatore e di un torturato. Cioè l'impossibilità di comunicare il dolore fisico. L'urlo che tu emani quando soffri di un dolore fisico non arriva all'altro. Cioè gli arriva l'urlo, ma il dolore fisico è incomunicabile. Cioè, lì c'è un buco nel linguaggio, c'è qualche cosa nel linguaggio che viene bucato dal dolore fisico. Quindi il dolore fisico è privo di senso perché non si può comunicare.
Le glossolalie e le xenolalie attengono alla sfera dell'altro. Siamo ormai pienamente nell'ambito del linguaggio, ma del linguaggio alieno. Talvolta, e forse è questo l'aspetto più interessante, dell'alieno che abita dentro di noi. Pietro Barbetta.
Allora, le glossolalie o le xenolalie sono il linguaggio dell'altro, no? Quindi il linguaggio straniero. Io parlo una lingua che non è la mia. La glossolalia può essere considerata una forma dell'eteroglossia, però l'eteroglossia può mantenere un senso. Io parlo a te perché l'altro capisca. Glossolalia e xenolalia è quando non capisci più quello che dicono, però non è l'ecolalia dell'afasico, ma è qualche cosa di differente, perché non pertiene a una questione neurologica o a un danno cerebrale, ma pertiene a una differenza radicale nel tuo rapporto con l'altro. E quindi, che ne so, io, appunto, l'idea religiosa dei pentecostali, no? Qual è l'idea del Pentecoste? L'idea del Pentecoste è che a un certo punto lo Spirito Santo arriva sugli apostoli, gli dà loro delle lingue di fuoco e loro parlano l'altra lingua, parlano la lingua dell'altro. Nel caso di Artaud, che è un caso fantastico, le ultime opere poetiche di Artaud, quando lui è a Rodez, eccetera, alcuni versi, che sono proprio dei versi. Beh, c'è sempre un'alterazione della coscienza, c'è sempre un meccanismo dissociativo, chiamiamolo così. Come posso diventare pienamente glossolalico? Ad esempio, se assumo una sostanza allucinogena, posso diventare pienamente glossolalico. Oppure entro in una dimensione dissociata e posso diventare pienamente glossolalico. No? Ma in fondo entrare in una dimensione dissociata è un'operazione che capita a molte persone che praticano le arti. Ad esempio la Callas, quando esprime, non è la stessa cosa quando canta un bel "Li vedremo", una butterfly, la sua voce sembra uscire da un altro corpo, non so se è una cosa incredibile, no? Ecco, questo tipo di forme hanno a che fare anche con un'esperienza di dissociazione, che è un'esperienza importante, positiva. La dissociazione non è una patologia, insomma, io non la ritengo una patologia per niente.
Siamo partiti dai suoni primordiali, che l'essere umano inizia ad emettere alla nascita e siamo giunti a forme di linguaggio complesse, codificate, strutturate. Ma quando i sistemi si fanno complessi, anche le loro funzioni si sviluppano. E c'è un elemento politico legato alle lingue che è opportuno esplorare. La lingua che diventa strumento politico di persuasione, ma anche di dominazione, di sottomissione, di controllo, di manipolazione. Le lingue padrone e le lingue schiave. Lo schiavismo come forma linguistica annidata dentro il capitalismo. Pietro Barbetta.
La lingua schiava. Parlo la lingua schiava. E finché parlo la lingua schiava non posso essere parte dell'agorà. Non posso avere un'appartenenza. Quindi la lingua come forma dell'appartenenza. Non è soltanto la lingua diversa. Oggi con l'immigrazione è la lingua diversa. È tentativo di molte persone migranti che vengono in Italia di appropriarsi della lingua italiana con grandi difficoltà, ma anche l'accento. Io ho incontrato nel mio lavoro terapeutico persone che sono del sud e che nascondono l'accento del sud, che trasformano l'accento del sud in un accento del nord, almeno quando parlano qui, perché questo crea in loro la sensazione di una maggiore assertività, di un maggiore riconoscimento di quello che dicono. Si sentono più parte di un gruppo e il gruppo li fa sentire più parte loro, cioè è un processo reciproco.
Il linguaggio può essere quindi anche qualcosa che divide, che isola. Proviamo a mimetizzarci in un gruppo, uniformandoci al suo linguaggio per non sentirci esclusi. Esclusione che tocca il suo massimo più doloroso quando si entra nel campo delle percezioni alterate o delle neurodiversità, come la schizofrenia. Eppure, da quello stesso linguaggio escluso, da quel linguaggio del diverso, capita che fiorisca l'arte più struggente, quella che sa parlare a tutti. E quanto più il resto del mondo, quello dei normali, rifiuta il pazzo, lo isola, lo esclude, tanto più adora entusiasticamente l'arte che il pazzo produce. Abbiamo paura dei folli, ma invidiamo la loro capacità di vedere oltre. Innalziamo l'opera che nasce dal dolore del delirio a patrimonio dell'umanità. Da Van Gogh ad Artaud, da Kafka a Lewis Carroll a Friedrich Hölderlin.
Hölderlin scrive, secondo appunto le ricerche di Jacobson, scrive le cose più interessanti proprio nel momento in cui impazzisce, tra virgolette, no? La veduta, le diverse versioni degli Hausist, eccetera, no? Cioè attraverso momenti di questo tipo si crea qualcosa, quindi che il delirio sia una forma di creazione, io non ho dubbi rispetto a questo, le posso mostrare quel quadro che è un quadro di una persona che delira. Nell'altra stanza ci sono dei quadri di una persona che soffriva di melancolia e che ha fatto dei quadri meravigliosi ispirandosi alle fiabe italiane di Calvino. Il delirio è anche una forma di creazione. E questo ha a che fare con la letteratura, appunto Hölderlin. Altri autori, magari meno considerati, come Daniel Schreber, Louis Wolfson, no? Lo studioso di lingue, il giovane studente di lingue, insomma, schizofrenico, Antonin Artaud e via dicendo, no? Una quantità enorme di autori che hanno avuto questo modo di esprimersi e hanno usato anche altri linguaggi, ad esempio il linguaggio figurativo, il linguaggio delle installazioni o altri tipi di linguaggi per creare qualche cosa che è delirante. C'è un pregiudizio rispetto a questo, no? Kingsley Hall, no? Questa grandissima esperienza di Londra fatta da Ronald Lang. Alcuni anni fa un giornalista del Guardian ha intervistato 13 ex pazienti di Kingsley Hall. Kingsley Hall perché chiude? Non chiude perché gli altri usavano l'LSD, che allora tra l'altro era legale. Chiude perché queste persone qui entravano e uscivano quando volevano e il vicinato diceva: ma qui i matti non vengono rinchiusi, qui i matti entrano e escono. Esperienze che aveva già fatto Basaglia a Gorizia, peraltro. Entrano e escono, ma questo è inquietante. E gli altri hanno paura del matto, pensano che il matto sia quella roba che appare nei film americani, pelato, con lo sguardo intriso di odio, che ti uccide strangolando, muscoloso, che ti uccide strangolando. Non sanno che una persona che ha una diagnosi di schizofrenia, un po' per suo, un po' forse anche per il trattamento farmacologico, fa fatica a infilarsi una giacca. cioè è il mostro, no? È la mostruosità. Ogni linguaggio in realtà è senza senso, nel senso che ogni linguaggio, anche il più rigoroso, ha sempre qualcosa che gli sfugge.